Una buona giornata a tutte e a tutti e benvenute e benvenuti a Pubblica Radio Popolare. Sono le 11 di mercoledì, giovedì ormai, siamo già arrivati a giovedì 27 febbraio. C'è una nuova puntata nelle minacce, annunci del presidente degli Stati Uniti Trump all'Europa sull'introduzione dei dazi commerciali. Ieri il capo della Casa Bianca, lo avete sentito anche dai notiziari di Radio Popolare, ha detto: abbiamo preso una decisione, annunceremo i dettagli molto presto. Ora questi dettagli in qualche modo Trump ce li ha fatti conoscere già, ma comunque saranno i dazi del 25% nell'auto, ma anche generali, rivolti un po' a tutti gli altri settori. Quindi da questo punto di vista un po' di confusione resta. La questione dei dazi ovviamente è importantissima per le relazioni commerciali tra le varie aree di questo mondo, ma anche perché accanto al tema dei dazi commerciali c'è un altro tema che probabilmente è quello più importante che sta sotto e che determina le scelte, gli orientamenti, oltre alla volontà di affermazione che la nuova Casa Bianca sta dimostrando un giorno sì e l'altro pure. Ha scritto qualche giorno fa l'economista Emiliano Brancaccio: il ritorno di Trump alla Casa Bianca segna il tentativo del capitalismo americano di scaricare la crisi del debito in primo luogo sugli alleati europei, scaricare la crisi del debito sugli europei. L'obiettivo della nuova amministrazione americana è quello di consentire alle imprese del vecchio continente di accedere al grande mercato americano solo a condizione che i paesi dell'UE paghino un pegno caro. Gli europei caccino i soldi anche quando si tratta di dover sostenere il debito della capitale dell'impero, in qualche modo, di Washington, degli Stati Uniti, e non solo quindi per la difesa. È un altro tema, quello della gestione del debito americano, dei disavanzi degli Stati Uniti, fondamentale. E su questo tema fondamentale è intervenuto qualche giorno fa un altro economista autorevole come Pierluigi Ciocca. La politica economica annunciata dal presidente Trump, ha scritto, se attuata non risolverà i problemi degli Stati Uniti e influirà molto negativamente sull'economia mondiale. Muove tale politica dalla manifestazione più vistosa di quei problemi, e cioè lo squilibrio esterno. Umiliante, dice Ciocca, contro natura per un grande paese. Buongiorno e benvenuto a Pierluigi Ciocca. Eccoci, buongiorno e benvenuta e benvenuto Ciocca. Allora, Trump, da quello che abbiamo sentito, vuole scaricarci addosso i suoi debiti. Semplifico un pochino, spero di non fare torto alla verità. Lei parla di squilibrio esterno. Di quali debiti si tratta innanzitutto?
Questa risposta del presidente americano alla difficoltà della sua economia è il segno più manifesto della debolezza sia dell'economia americana sia di chi la governa. Quando un grande paese ricorre a dazi e vincoli quantitativi alle importazioni, lo fa perché versa in condizioni di grande difficoltà.
E questa difficoltà, dottor Coccia, è rappresentata dal debito. Quale debito?
La difficoltà di fondo è rappresentata dalla quasi sparizione del progresso tecnico nell'economia americana. Ho detto diversamente, la produttività dell'economia americana nel suo insieme è venuta rallentando molto nettamente negli ultimi decenni, 5 anni a ridursi in termini di numeri, insomma, allo 0,% l'anno, 0,4-0,5. È un'economia, contrariamente a quanto ha affermato il mio antico collega Mario Draghi, più debole di quella europea.
Quindi avrebbero bisogno più gli americani che gli europei di un piano alla Draghi?
Guardi, il piano alla Draghi a parte, perché anch'esso prevede sussidi pubblici, spese militari, autarchia, ma sa, il punto di fondo è che l'economia americana è cresciuta più di quella europea in termini di prodotto interno lordo, nonostante il rallentamento della sua produttività, ed è cresciuta perché questa crescita è stata drogata da una spinta fortissima inflazionistica della domanda interna. Questa spinta si è riflessa nell'accentuarsi del disavanzo della bilancia dei pagamenti verso l'estero degli Stati Uniti. Disavanzo che permane da oltre 50 anni. Naturalmente questo disavanzo non può che essere finanziato da una crescente posizione debitoria netta verso il resto del mondo.
Allora, quello che lei ci sta dicendo adesso, che è comunque tecnicamente un po' complicato, dottor Coccia, ma la questione è che c'è un dato centrale, lo squilibrio nei conti con l'estero, quanto gli Stati Uniti hanno incassato vendendo i propri prodotti in giro per il mondo e quanto hanno dovuto spendere, diciamo così, e semplifico un po', per le importazioni di beni dagli altri paesi del mondo. Questo squilibrio che dura da 50 anni adesso sembra essere arrivato un po', come dire, ad un nodo importante. Perché? Perché l'amministrazione di oggi, l'amministrazione Trump, quello che ci sta facendo capire, ci dice, è che questo debito qui lo dovremmo pagare in parte noi. Ma è possibile?
Quindi il resto del mondo finanzia gli Stati Uniti da 50 anni.
E ancora di più dovremmo continuare, se ho capito bene.
Se questa risposta che l'amministrazione Trump sta dando a un problema reale, di cui rilievo il Presidente ha percepito, su questo non c'è dubbio, avrà o meno successo. Io penso davvero che la risposta, diciamo quella dei dazi, non risolverà, perché l'altro elemento del disavanzo di bilancio dei pagamenti degli Stati Uniti, che è arrivato quest'anno, in realtà anche da 2-3 anni, nell'intorno di $1 trilione all'anno, e la posizione debitoria netta è esplosa fino a $27-28 trilioni, dipende anche non solo dalla domanda interna, dalla carenza di risparmio di un paese che vive a spese del resto del mondo da 50 anni, ma anche dalla perdita di competitività delle merci americane, che in termini di prezzi e o in termini di salari per unità di prodotto, negli ultimi 15 anni è stata quasi del 30%, mentre la competitività europea è migliorata del 20% in termini di prezzi e in termini di costi unitari, perché, ripeto, la produttività ha ristagnato e i salari, anche perché il tasso di disoccupazione è molto basso negli Stati Uniti, intorno al 4%. I salari sono enormemente saliti. Il salario medio negli Stati Uniti oggi supera i $60,000 l'anno, cioè all'incirca, insomma, quello europeo è circa 2/3, grosso modo. Quindi gli americani dovrebbero ridurre la domanda interna per evitare l'inflazione e dovrebbero svalutare il dollaro per restituire competitività alle merci americane.
Quindi per riuscire a farle vendere più facilmente all'estero. Adesso Pierluigi Ciocca, la cosa che voglio chiederle è questo. Da quello che lei finora ci ha raccontato, da quello che ha anche scritto recentemente, voglio sapere da lei se tiene, se sta in piedi una equazione che potrebbe essere un'equazione anche drammatica di questi momenti, e cioè a dire che accanto a quei debiti, a quegli squilibri nei conti, la bilancia dei pagamenti, ce l'ha raccontato, un dato non nuovo, è così dagli anni 70, ma si sta in qualche modo accentuando. A fronte di quello squilibrio, le politiche che si propongono sono quelle protezioniste, cioè mettere i dazi, proteggere le proprie merci facendo aumentare le tasse che in qualche modo vengono applicate su queste merci, e poi il terzo corno è più guerra. Sta insieme, esiste questa catena, più debiti, più protezionismo, più guerra?
Assolutamente no, dal punto di vista economico, perché più spese militari in un'economia già fortemente surriscaldata. E in generale più spesa pubblica, perché Trump, non dimentichiamo, è stato eletto proponendo agli elettori incrementi, naturalmente negli anni, non nell'immediato, di spesa pubblica compresi fra 7 e 15 trilioni di dollari, punti e punti percentuali del prodotto interno lordo, quando la disoccupazione, ripeto, è bassissima, hanno una carenza di manodopera. E in più una idea geniale del presidente Trump è quella di alzare i muri, no? Di fronte all'afflusso di manodopera straniera. Quindi questa politica significherà per gli Stati Uniti nessuna soluzione del problema di fondo, quello del debito estero, per semplicità, e inflazione. Tant'è vero che la Banca Centrale degli Stati Uniti, sebbene sia stata, tra virgolette, minacciata dal Presidente, non ha nessuna intenzione di ridurre i tassi di interesse, perché l'inflazione è già in movimento verso l'alto negli Stati Uniti d'America.
Ma la guerra da questo punto di vista che cos'è? Una variabile dipendente dal contesto generale, anche non solo economico ma anche politico, oppure no?
La guerra significa, sotto il profilo economico, spese militari, le quali, come diceva Keynes nel 1924, eccitano la domanda globale, ma riducono l'offerta di beni civili. Insomma, più cannone e meno burro, no? Per semplicità. E tutto ciò, da un lato, è inflazionistico, dall'altro lato aggrava il disavanzo di bilancio dei pagamenti. Ora, io credo che Trump abbia fatto ricorso a questa linea protezionista perché non accetta il deprezzamento del dollaro, oltre a non poter accettare evidentemente un contenimento del disavanzo pubblico.
Lei che idea si è fatto del ruolo della Cina in questo contesto? Perché quello che abbiamo visto appunto è gli Stati Uniti che governano anche la relazione con macro aree come l'Europa, la stanno governando con un obiettivo che è quello di frammentare l'Europa, farla ritornare un po' all'Europa delle nazioni, no? Quelle sue dichiarazioni di ieri di Trump: amo i paesi dell'Unione Europea, ma siano onesti, siamo onesti, l'Unione Europea è stata creata per fregare gli Stati Uniti. Quindi questa idea che comunque l'Unione Europea sia qualcosa da smantellare, così come l'abbiamo vista negli ultimi anni. Ma il tema è se questa operazione di frammentazione dell'Europa è soltanto una tappa per arrivare poi più lontano, e più lontano significa arrivare alla Cina. Dottor Ciocca, cosa ne pensa?
Guardi, i cinesi non hanno più la povertà assoluta, cioè il problema più grave è stato risolto anche nelle aree più arretrate di quel grande paese. Non di meno la Cina ha ancora bisogno di crescita economica e quindi di pace. Quindi la minaccia cinese, militare, insomma, ma anche economica, insomma, veramente è inesistente. Per quanto riguarda l'Europa, il problema economico europeo da 20 anni è quello creato dalla politica economica tedesca, cioè un problema di inadeguatezza della domanda interna, in particolare della spesa pubblica per buoni investimenti. Investimenti buoni perché dovrebbero essere rivolti ovviamente alla sanità, all'istruzione, al progresso tecnico, alla messa in sicurezza del territorio e dell'ambiente. Buoni dal punto di vista economico, perché di nuovo, come Keynes spiegò quasi 100 anni fa, i buoni investimenti hanno sull'economia un effetto moltiplicativo del reddito e dell'occupazione e quindi si autofinanziano nel medio periodo, non generano reddito. Quindi la ricetta economica per l'Europa è molto semplice e certo non è la spesa militare, nemmeno per l'Europa la soluzione. Il problema americano è più complesso, ma la soluzione tecnica è quella a cui prima mi riferivo. Devono restringere la domanda interna, riducendo il disavanzo pubblico, no? Che ormai ha portato, come lei sa, il debito pubblico al 120% del PIL, e anche la politica monetaria deve restare prudente, e devono accettare una svalutazione del dollaro, altrimenti il dollaro crollerà. Perché se gli Stati Uniti perseguono una linea trumpiana di attriti col resto del mondo, i paesi creditori degli Stati Uniti, che sono la Germania, la Cina e il Giappone principalmente, e segnatamente la Cina, venderanno dollari. Quindi la Cina ha in pugno gli Stati Uniti sotto questo profilo.
Pierluigi Ciocca, io la ringrazio per essere stato qui con me stamattina. Economista, è stato vice direttore della Banca d'Italia, dove ha lavorato per diversi anni al servizio studi. Noi ci risentiremo, Ciocca, anche per vedere come si evolve questa situazione, perché il quadro che lei ha fatto a partire appunto dai debiti degli Stati Uniti e da quella volontà poi neanche tanto celata di volerli scaricare con un potere di imperio sui paesi europei, questa è ormai un dato di fatto da cui
scaricare ulteriormente,
giusto.
Okay.
Buona giornata e a presto.
Grazie.
E adesso nei minuti che ci restano da qui alla conclusione della trasmissione cambiamo totalmente argomento e ci occupiamo d'altro. Giuseppe di cui avete sentito un momento fa è Giuseppe Teri, il vicepresidente della Scuola di formazione Antonino Caponnetto. Abbiamo lui come ospite, intanto lo saluto. Buongiorno Giuseppe, benvenuto.
Buongiorno Adele, buongiorno a tutti.
Perché ieri sono riprese le lezioni di antimafia, un progetto ideato dalla scuola di formazione Antonino Caponnetto e realizzato insieme a Radio Popolare. Siamo arrivati al nono ciclo di incontri che quest'anno si terranno principalmente, ma non esclusivamente, alla Casa della Memoria a Milano, che si trova in via Confalonieri al 14. Giuseppe Teri, come dicevo, è il vicepresidente della scuola Caponnetto. Ogni anno, ogni ciclo di queste lezioni, come dicevo appunto, siamo arrivati al nono, ha avuto un tema che le ha tenute insieme. Qual è il tema di quest'anno, Giuseppe?
Il tema di quest'anno è poteri selvaggi e relazioni insostenibili, incontestabili. È un tema che abbiamo scelto proprio sul racconto, sulla narrazione, di momenti di storia e pezzi di storia della città di Milano e della storia d'Italia, in cui parliamo e raccontiamo ciò che in questi eventi, in queste vicende, appare a uno sguardo distratto invisibile, magari che non si vede, e invece parliamo di poteri, di sistemi organizzati che agiscono all'interno della società, al di fuori delle istituzioni, per conquistare e svuotare le istituzioni. È un torrente che attraversa la nostra storia, le nostre società, e che interviene e condiziona in vari momenti la vita pubblica.
Da questo punto di vista, Giuseppe, proprio sui condizionamenti della vita pubblica, la condiziona quella vita pubblica anche in termini di reazione al fenomeno mafioso. E questa reazione voi registrate, lo raccontavi anche ieri in occasione della prima lezione che c'è stata alla Casa della Memoria, questa reazione viene misurata in un apparente congelamento, no, della società civile di fronte alla mafia.
Sì, bisogna dire che l'idea di questo, diciamo, di questo nono ciclo delle lezioni antimafia in collaborazione con Radio Ora nasce proprio da questo. Cioè, noi mi rifaccio anche alle recenti inchieste che molto importanti, una è quella Idra che è fatta a Milano, proprio che svela e ipotizza un accordo tra la Camorra, Cosa Nostra e l'Andrangheta sul territorio milanese e lombardo per avere via libera proprio sugli affari e sulla penetrazione del territorio. E l'altra è l'inchiesta che recentemente ha portato a Palermo a 181 arresti e che vede coinvolto un deputato regionale, vede coinvolto dei sindaci, degli amministratori, e che svela come le mafie ci sono, esistono ancora, organizzate, e puntano sempre a invadere e penetrare le istituzioni, e trovano in questo senso dei legami e delle cointeressenze, delle convergenze che gli permettono di avere un ruolo e di agire. Ecco, il pericolo è grande quando noi assistiamo al fatto che arrivano delle minacce e si trovano delle armi e delle armi che sono, che dovrebbero essere usate per queste minacce contro anche i giudici di Milano. Cioè, vuol dire che questo sistema ha raggiunto un'arroganza, un'arroganza e che in qualche modo si sente di poter anche minacciare. Allora, su questo ci vuole una società civile attenta, organizzata. Società civile intendiamo le persone, ma anche quelle parti organizzate della società civile che interagiscono con le istituzioni. Ci vuole anche che le istituzioni tutte, non solo quelle addette alle indagini, alla repressione, ma quelle addette anche alla prevenzione, alle istituzioni del nostro paese, si mettono assieme per capire la gravità del problema e che è all'ordine del giorno. Ecco, invece c'è notiamo un calo di attenzione. Questo calo di attenzione lo vediamo sia nella società sia a livello istituzionale. Questo calo di attenzione ha delle cause abbastanza precise. La questione della battaglia alla mafia è derubricata a problema di ordine pubblico, è vista ancora come piccola criminalità. I provvedimenti sono quasi tutti securitari, con un aumento di leggi sui reati, come se questo potesse risolvere il problema. Mentre invece si tratta di rilanciare un'idea di democrazia, di giustizia, che dia una prospettiva ai giovani, che sia diversa, che sia una possibilità di cambiare la società, e anche però a misure che siano adeguate a questo livello di penetrazione.
Allora Giuseppe Teri, che è collegato con noi, vicepresidente della scuola di formazione Antonino Caponnetto, la funzione anche di queste lezioni, di questi incontri che noi organizziamo, siamo arrivati appunto al nono anno, è quella appunto di contribuire in questo bisogno, necessità di scuotere le nostre attenzioni e quindi in qualche modo di aumentare ancora di più la capacità e la possibilità comunicativa, no? Con le persone, in questo caso quando parliamo della radio, di Radio Popolare, che sono all'ascolto di questa radio. Giuseppe Teri, noi dicevamo che è iniziato ieri, c'è stato il primo incontro, il prossimo ci sarà quando?
E allora il prossimo incontro è molto importante, un incontro a cui noi teniamo molto, e avviene il 12 marzo alle 18:30 alla Casa della Memoria. Relatrice sarà la giudice Marisa Manzini, che oggi è sostituto procuratore a Cosenza, è stato nella DDA e procuratore a Catanzaro, è un magistrato che si è occupato molto di criminalità organizzata, ma in particolare ha agito per dare una prospettiva alle donne che vogliono ribellarsi all'interno dell''ndrangheta. Infatti il titolo è relativo al patriarcato mafioso e la ribellione delle donne. Luigi Mandini ha scritto anche dei libri molto interessanti che parlano proprio di questo del patriarcato e di quello che è il potere sulle donne e il ruolo delle donne all'interno dell''ndrangheta. È un tema che ci riguarda tutti, perché noi sappiamo dalle vicende anche milanesi, ma dalle vicende quanto il ruolo della donna all'interno della famiglia dell''ndrangheta sia essenziale sia perché è uno degli elementi fondamentali dell'educazione dei figli in una concezione della famiglia che una famiglia che è spacciata come famiglia d'amore e di unione, ma che è una famiglia invece che agisce all'interno di una concezione di dominio, e di affermazione del proprio particolare, degli interessi particolari, e di dominio nei confronti delle relazioni all'interno del territorio. Ecco, le donne lì hanno un ruolo molto importante.
Molto importante. Giuseppe, purtroppo siamo arrivati alla fine del tempo che abbiamo a disposizione, non riusciamo ad entrare più in dettaglio adesso, in profondità anche del tema, ma voglio ricordare che poi a partire dalle prossime settimane, chi ascolta questa trasmissione lo sentirà da me, ma altrimenti le comunicazioni arriveranno attraverso il sito di Radio Popolare, radiopopolare.it, una sintesi degli incontri di questo ciclo di lezioni verrà trasmessa sulle frequenze di Radio Popolare negli orari della trasmissione pubblica, quindi tra le 11 e le 11 e mezza. Questo accadrà nelle prossime settimane, io vi terrò informati di questo. Ringrazio Giuseppe Teri, vicepresidente della scuola di formazione Antonino Caponnetto, ringrazio la stessa scuola per aver ancora pensato e ideato questo ciclo di incontri. Giuseppe, a presto, buona giornata.
Grazie, arrivederci, buona giornata.
Linea adesso a dire a Rubini per Cult, con un po' di ritardo e mi scuso, noi ci risentiamo lunedì prossimo alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, ciao.